File 24, pagina 130. Ai primi di novembre, tramite Longhetto e Tarlao, al blocco 34, avevo fatto amicizia con un gruppetto di italiani, quasi tutti provenienti dalla resistenza attiva, cari, cordiali e simpatici. Ricordo particolarmente Stelio Settomini, di Ronchi dei Legionari, col quale in quei mesi stemmo assieme come fratelli. Pacor, il fratello di Federico, famoso e valoroso gappista, detto l'Americanetto, Giulio Bolaffio, medico, Tabacchi, già ufficiale dei Carabinieri a Cividale, e tanti altri. Tutto il mio tempo libero, e non ne ebbi molto, cercai di trascorrerlo con loro. Molte volte era sufficiente stare assieme, anche solo mezz'ora, per sentirsi poi rinfrancati, incoraggiati. Un tasto doloroso per noi era dato dall'impossibilità di comunicare con la famiglia. Mi accorsi che da alcuni di noi tale fatto era sentito in modo quasi ossessivo. La cosa mi sembrò strana, perché mentre ero ancora libero a Trieste, era apparso sul piccolo il necrologio della morte di Silvio Spagnul, repubblicano, morto a Dachau. Tutta la città sapeva che era stato deportato, quindi qualcuno aveva trovato un canale per comunicare. Possibile che noi non si riesca a trovare il medesimo canale, pensavo continuamente. Una via ci doveva essere. Bisognava trovarla. L'impossibilità di comunicare con le proprie famiglie non esisteva per tutti i deportati, si intende. Vedendo arrivare i pacchi e le lettere ai cecoslovacchi, austriaci e tedeschi, compresi che i deportati erano divisi in due categorie ben distinte, i fortunati e gli sfortunati. Si veda nota 25. Tra gli sfortunati vi erano gli zingari, i russi, gli ebrei e noi italiani. Anch'io ero preoccupato per la mia famiglia, però non nel modo dei miei compagni. Pensavo spesso a mio padre, che avevo lasciato ammalato, ma ero sicuro di trovarlo ancora in vita. Talvolta la mia sicurezza sul futuro poteva sembrare arroganza, ma era un modo di difendermi, di costringermi a pensare al ritorno in Italia come ad una cosa certa e che non doveva mai essere messa in dubbio. E quando alcuni compagni si angosciavano e si demoralizzavano pensando al passato, li convincevo con energia a guardare avanti, che ormai la guerra stava finendo e bisognava giorno dopo giorno stringere i denti. Per stimolarli e per spronarli, profetizzai loro la morte sicura nel lager se si fossero lasciati andare. La mancanza di notizie da casa, ad ogni modo, continuava a pesare tremendamente su noi italiani, soprattutto sui meridionali, i quali non avevano neppure l'illusione di poter scrivere alle famiglie che si trovavano oltre la linea gotica. A noi il biglietto postale da scrivere a casa lo davano, anche se poi per un motivo o per l'altro non arrivava a destinazione. Il biglietto postale che ci veniva consegnato era gratuito. Si pagava solamente i 20 pfennig del francobollo. Mi sembra che i biglietti venissero distribuiti la sera del primo sabato di ogni mese. Così la prima domenica di novembre non potei scrivere, poiché ero appena uscito dall'ospedale con il braccio destro fasciato strettamente al torace, e tutto il mese lo trascorsi con l'assillo della posta e delle lamentele dei compagni italiani che mi irritavano. Possibile, pensavo, che non si possa comunicare avendo carta e francobollo in mano. Con quel pensiero fisso frugavo nella memoria, cercando indirizzi di persone amiche abitanti in Austria per poter tramite loro dare ed avere notizie. Fotografai nella mia mente le strade, le abitazioni dove ero stato, ma non ricordai un indirizzo in maniera esatta, eccetto quello di Sonia, sulla Millstatter 6, in Carinzia. Conoscendo l'intenzione espressa anni prima da suo padre di trasferirsi a Padova, scrivendole rischiavo di sprecare un biglietto. Mi ricordai che il suo codice postale era 12B, quindi anche Villacco, ultima città austriaca vicino al confine italiano, avrebbe dovuto avere, essendo a pochi chilometri dalla sua abitazione, il 12B. Gli indirizzi di nostri clienti d'albergo ero costretto a scartarli uno ad uno. Erano tutti facoltosi commercianti e industriali ebrei di Vienna e Graz, e quello non era certo il momento adatto per scrivere a delle persone che stavano forse, e chissà dove, peggio di me. Trascorsi così il mese di novembre, fra il ricovero, la fame, la febbre ed i tentativi di ricordare indirizzi, finché un giorno un compagno, lo Juk, mi disse che aveva una conoscente, moglie di un ferroviere, nella zona slovena, che dopo l'occupazione nazista della Jugoslavia era stata incorporata nella Carinzia. Con fatica ricordò l'indirizzo e me lo diede. Con quell'indirizzo in tasca aspettavo con ansia la distribuzione dei biglietti postali e, grazie all'accordo con compagni italiani di altri blocchi, ai primi di dicembre ne ebbi 4 o 5. Non lessi nemmeno le disposizioni stampate in alto e cominciai subito sul tavolo del Tagesraum a scriverli. Avevo a disposizione ben 16 righe, in cui condensai tutto quello che mi premeva far sapere, nella speranza che almeno uno di essi arrivasse a destinazione. Un compagno tedesco, vedendo che scrivevo in italiano, mi avvisò che in lingua italiana i biglietti non avrebbero varcato il portone del lager, perché il censore, un SS, li avrebbe cestinati. 2 biglietti furono così sprecati. Mi misi a scrivere in tedesco. Ne inviai 2 all'indirizzo avuto dallo Juk, pregando la persona a cui scrivevo, la signora Gisella Rabich, di inoltrarli alla mia fidanzata e ai miei genitori, e per ogni evenienza tentai anche un'altra strada. Scrissi ai miei, benché dissuaso da tutti, pecorare in testa, indirizzando sia ai miei genitori che alla mia fidanzata in questo modo: Cisa Cattaruzza, Deutsche Adriatisches Küstenland, über Villach, 12B, Trist. I bigliettini arrivarono a destinazione. Ho voluto riprodurre le lettere, si veda nota 26, poiché si è scritto e detto ripetutamente che nessuna lettera dei deportati italiani fosse mai giunta a destinazione. Oltre ai miei, arrivarono a destinazione anche quelli che scrissi per Settomini e per qualche altro compagno, sempre con la solita dicitura «Über Villach 12b», attraverso Villacco. Scrissi delle altre lettere il 6 gennaio ed il 4 febbraio, anch'esse arrivarono a casa mia. Io però ancora non lo sapevo. Speravo solamente che i destinatari, la mia fidanzata ed i miei genitori, le ricevessero. A metà gennaio, durante l'appello, venni chiamato 2 volte, a distanza di pochi giorni, fuori dalla fila, ed il Blockführer mi consegnò ogni volta una lettera. La prima volta la misi rapidamente in tasca. Ero emozionatissimo. Non vedevo l'ora di arrivare al blocco e di poterla aprire. Sulla prima busta che ricevetti riconobbi la scrittura della mia fidanzata. Proveniva da Cividale, dove sapevo che mio padre aveva l'intenzione di trasferirsi sino alla fine della guerra. Quale fu la delusione quando, arrivato nel blocco, con De Caro alle costole più impaziente di me, tirai fuori dalla tasca la lettera e mi accorsi che la busta era vuota. Mi aveva scritto in italiano, così il censore del lager levò la lettera e mi fece consegnare solamente la busta. La stessa fine farà qualche giorno dopo la lettera di mio padre. I miei compagni, da qualche settimana era arrivato Luigi De Caro, un meridionale solitamente taciturno, erano più delusi ed imbestialiti di me. Si veda nota 27. Io presi la cosa con filosofia. Vedendo il mittente ed il suo indirizzo, avevo compreso che i miei genitori avevano lasciato Trieste e che la mia fidanzata li aveva seguiti. La voce che Berti aveva ricevuto posta da casa si sparse in un lampo nel lager. Infatti, saputolo Longhetto, che sapeva tutto di tutti, man mano che incontrava degli italiani che conosceva, li informava dell'avvenimento. Ci fu, nelle ore serali al mio blocco, una processione di compagni che volevano sapere come avessi fatto e come le mie lettere fossero arrivate a destinazione. Io non sapevo che tutti e due gli esperimenti avevano avuto buon esito, né, d'altra parte, avevo il coraggio di dare l'indirizzo di Gisella Rabic. Era stata gentile con me, avevo paura che arrivassero da Buchenwald a casa sua, situata in zona di confine, decine di lettere, col rischio di comprometterla. Consigliai a tutti di usare la prassi da me seguita, quella con il Deutsche Adriatisches Kunstland, e nel dopoguerra alcuni compagni mi ringraziarono del consiglio perché a casa loro era giunta una lettera. Al ritorno seppi che a Trieste, quando si sparse la voce fra qualche famiglia di compagni deportati e partiti col mio stesso convoglio che i miei avevano ricevuto notizie, si precipitarono in molti a casa mia per avere a loro volta notizie dei loro congiunti. All'euforia e alla contentezza dei miei familiari di sapermi vivo a Buchenwald, ricevettero bigliettini a cadenza mensile in dicembre, gennaio e febbraio, subentrò nei mesi successivi la costernazione e la disperazione. Da Langenstein, invece, dove verrò inviato in trasporto nel mese di febbraio e dove eravamo considerati deportati a conoscenza di segreti militari, non era possibile alcuna corrispondenza né col campo principale né tantomeno con la famiglia. Così nei mesi seguenti, marzo e aprile, non potei più scrivere ai miei familiari che, subito dopo la liberazione, caddero nella disperazione, non solo per la mancanza di mie notizie, ma soprattutto per la divulgazione di un filmato delle forze alleate sul lager di Buchenwald, sulle condizioni di vita dei deportati, sulle cataste dei morti, eccetera. Amici mi racconteranno che alla visione di certe scene alcune persone uscivano dal cinema vomitando. Lascio immaginare lo stato in cui venne a trovarsi la mia fidanzata sapendomi a Buchenwald e non ricevendo notizia alcuna né da me né dai miei compagni ritornati a Trieste, che raccontarono di non avermi visto più nel lager dal mese di febbraio in poi. Una sera andai a visitare nel blocco 48 i Salmoni. Assieme a loro trovai due ebrei di Ferrara, Schenait, padre e figlio, e un ingegnere di Treviso, Segre. Il figlio di Schenait, Franco, ed il fratello di Salmoni, Gilberto, erano due ragazzi di circa 14 anni, svegli e molto magri. Il clima di quel blocco, dominato dai polacchi, si veda la nota numero 28, non era certo dei migliori, non che negli altri fosse molto diverso. Ma lì, accanto ai problemi della fame e dell'isolamento in cui si trovavano i cinque italiani che ignoravano la lingua tedesca, si aggiungevano i problemi relativi alla protezione dei due più anziani verso i due più giovani. In confronto alla loro, la mia condizione al blocco 45 era privilegiata. Io appartenevo ad un altro mondo, al mondo degli eletti. Potevo conversare di letteratura e di politica. Quando qualche compagno riceveva pacchi viveri, si faceva premura di darmi qualcosa, dimostrandomi così la solidarietà e l'amicizia che regnava fra i politici. Avevo i calzoni di tela e subito Burkhardt organizzò alla Effektenkammer un bel paio di calzoni di lana per me. Lasciarono a me e dallo spagnolo Garcia, che non ricevamo pacchi dalle nostre famiglie, il trasporto e la pulizia delle marmitte, che ci fruttava giornalmente una razione di zuppa supplementare. Nel nostro blocco si rideva, o per le barzellette sui gerarchi nazisti, o perché Paul usciva dal suo mutismo imitando e parodiando Goebbels, o per un'altra infinità di motivi. Nel blocco dei salmoni, invece, mi ero accorto che regnava la tristezza e l'abbattimento. Nemmeno la presenza dei due ragazzi, Franco Schneit e Gilberto Salmoni, riusciva a creare un clima più disteso. Avevo saputo da Pecorari, ormai medico fisso all'ospedale, che l'accoglimento del Salmoni come medico era ancora lontano e bisognava attendere. Quanto tempo non lo sapeva nemmeno lui. Fu in quel periodo, succederà poi ancora altre due volte durante la mia permanenza a Buchenwald, che ci fu nel blocco 45 la prima distribuzione di rape o barbabietole, che mise in risalto, se ancora ve ne fosse stato bisogno, che le SS ci consideravano alla stregua di vacche o di maiali e che mi confermarono l'idea che mi ero fatta e che cioè tra gli stessi reticolati e talvolta nello stesso blocco coesistevano due lager, uno diverso dall'altro, in cui i deportati erano dominati da ansie, problemi e preoccupazioni diverse. I deportati dell'uno si gettavano sul mucchio di rape e si ingozzavano delle stesse. Quelli dell'altro le snobbavano, non le guardavano nemmeno. Infatti, la distribuzione nel nostro blocco avvenne con lo svuotamento dei sacchi sul pavimento del bagno, dove ognuno poteva prendersene a volontà. Ai tedeschi e cecoslovacchi, che ricevevano regolarmente pacchi viveri da casa, si veda nota numero 29, quella distribuzione non interessò. Io, Garcia e De Caro ne mangiammo in abbondanza. La sera dopo, al ritorno dal lavoro, il mucchio del nostro bagno era ancora quasi intatto. Dopo essermi saziato una seconda volta, chiesi a Hans se potevo prenderne un po' e portarle agli amici degli altri blocchi. Mi rispose che prima finivano quelle rape, prima sarebbe ritornata la pulizia nel bagno e nel blocco. Hans vedeva solo la pulizia. Ne presi quante più ne potei e le portai nel blocco dei salmoni. Furono felici. Anche da loro il giorno prima vi era stata la distribuzione, ma avendo quel blocco deportati di basso lignaggio, per lo più polacchi, si erano tutti precipitati a raccoglierle ed il mucchio era sparito in pochi minuti. Quella sera riuscii a fare due viaggi con le rape. Poi mi ricordai che in uno dei blocchi degli invalidi si trovavano Toros e Kucit. Arrivai anche da loro con le rape. Nei blocchi degli invalidi, poiché non lavoravano, le razioni erano ancora più ridotte delle nostre e la fame si faceva sentire con maggiore violenza. Mi rimase impresso il modo in cui il povero Kucit addentava quelle rape e sorrideva. Era la prima volta che lo vedevo sorridere. La sera dopo riuscì a portargliene delle altre. La terza sera anche da noi erano terminate. Settomini e gli altri italiani del blocco 34, da me avvertiti, erano venuti a farne incetta. Subito dopo di me, al blocco 45, erano arrivati due anziani tedeschi, Burkhardt e Zimmermann. Entrambi erano stati ripetutamente deportati nel campo in tempi diversi, quindi rilasciati e poi, dopo un certo lasso di tempo, deportati di nuovo. Entrambi avevano superato la sessantina. Richard Zimmermann, di 69 anni, comunista, era stato presidente del Parlamento Landtag, regionale della Turingia. Willy Burkhardt era un comunista, un tempo deputato della Turingia, persona calma, serena. Prendeva questa nuova deportazione con filosofia. Aveva una vasta conoscenza del campo ed era sempre pieno di attenzioni e comprensione per i suoi compagni. Considerava la vita che si conduceva in quei giorni una specie di villeggiatura, se paragonata ai tristi e feroci tempi in cui precedentemente aveva trascorso lunghi periodi a Buchenwald. Facevano parte di quel gruppo di 600-700 persone arrivate da varie carceri tedesche dopo il bombardamento del 24 agosto. Erano i cosiddetti deportati della Himmler Action, si veda nota numero 30, promossa ed ordinata da Himmler subito dopo l'attentato a Hitler del 20 luglio, che aveva lo scopo di ripulire la Germania dai sovversivi. Dopo l'attentato, infatti, tutti i membri di un certo rilievo dei partiti e dei sindacati della vecchia Repubblica di Weimar vennero arrestati dalla Gestapo ed inviati nei campi di concentramento. Questa immensa retata portò nelle prigioni e nei campi di concentramento tra le 25 e le 30.000 persone, tutte di una certa età, le quali tuttavia ebbero un trattamento di favore. Portavano come noi i numeri e il triangolo, ma vennero lasciati loro i vestiti, le scarpe e la biancheria intima. Molti di loro ritornavano nel lager per la terza o quarta volta. Burkhardt e Zimmermann erano tra costoro. Leggo ora le note a piè pagina. Nota numero 25. Non era solo un triangolo che determinava l'appartenenza ad una determinata categoria. Vi erano anche tutti coloro che, indipendentemente dalla nazionalità, erano stati deportati in base al decreto dell'agosto 1942, conosciuto come Nacht und Nebel, notte e nebbia, che non solo non potevano in modo assoluto comunicare col mondo esterno dal momento del loro arresto, ma persino la loro morte non doveva essere comunicata ai parenti se non a guerra finita. Assimilati a costoro erano i deportati delle azioni Porto e Continente. In appendice è riportata una lettera con allegato estratto del decreto Nacht und Nebel. Nota numero 26, vedi appendice. Nota numero 27. Per la mia corrispondenza utilizzai anche i bigliettini che avevo fatto prelevare dal De Caro e da Ciani e che arrivarono puntualmente. Lo si può constatare dal mittente delle lettere riportate in fotocopia in appendice. Nota numero 28. I polacchi da me conosciuti a Buchenwald, provenienti dalla resistenza attiva, furono compagni amabilissimi. Salmoni e Schenait vivevano invece in un blocco dove per definire i polacchi si poteva usare solo una parola, teppaglia. La stessa teppaglia la ritroverò io a Langenstein, dove il denominatore comune dei polacchi sarà l'antisemitismo, l'anticomunismo, lo sciovinismo, la cattiveria gratuita verso tutti i deportati ed anche tra di loro, e la cosa peggiore, la delazione ed il servilismo, eccetto un giovane prete e Tadeus, di cui parlerò avanti. Tutti i deportati delle altre nazionalità si ripromettevano di liquidarli all'atto della liberazione del campo, cosa che poi non fecero. Solo alcuni russi riuscirono a farsi giustizia. Nota numero 29. I pacchi cominciarono ad arrivare a Buchenwald verso il Natale 1942, in seguito di una circolare di Himmler del 30/10/1942 che consentiva a tutti i deportati ariani, eccetto i russi e gli zingari, di ricevere pacchi dalle famiglie. Nota numero 30. Molti dapprima furono rinchiusi per parecchie settimane in un carcere. Poi vennero deportati a Buchenwald e in altri lager. In effetti, quella che noi nel lager chiamavamo Himmler Action passerà alla storia come Action Gitter, azione inferiata, grata. Pagina 137.